Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Benvenuti come sempre voi della comunità di Teleambiente a questa trasmissione che vede il gradito e pesante ritorno a Teleambiente del dottor Otello Lupacchini. Dottor Otello Lupacchini ritorna qui dopo i suoi pensieri bellunesi e vi diciamo che fra un mese lo avremo ancora qui con noi per parlare di altri temi che affronteremo con il dottor Otello Lupacchini. Lo conoscono tutti. Partiamo dalla storica. Questo dopo. Questo, no, lasciami. Allora, Otello Lupacchini in magistratura dal 1979. È stato pretore a Riesi, Caltanissetta, giudice di corte d'assise a Bologna, dove ha avuto il piacere di vivere con il grande sindaco Zangari, giudice istruttore penale e giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. È stato componente della commissione per l'applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni e ai collaboratori di giustizia, consulente delle commissioni parlamentari d'inchiesta antimafia e Metrokin. Impegnato da sempre sui fronti caldi della criminalità organizzata, comune, politica e mafiosa, si è occupato tra l'altro degli omicidi del pubblico ministero Mario Amato, che lui e io abbiamo sempre nel cuore come gli altri, del banchiere Roberto Calvi, del generale americano Lemon Hunt, del professor Massimo D'Antona, nonché della strage di Bologna e della strage brigatista di via Prati di Papa. E questo non è altro che una piccola storia, perché ricordiamo la Banda della Magliana, la grande operazione Colosseo di un tema che ancora copre le notizie dei giornali. Rifaremo poi una riflessione nella prossima puntata sulla vicenda di Emanuele Orlandi, e naturalmente è stato anche procuratore generale alla procuratore generale della Repubblica a Catanzaro. Ma oggi è qui con noi, prego di mandare in onda la sua impressione per parlare alla comunità di Teleambiente, donne e uomini, pregiudizio di Stato, quell'Italia a sovranità limitata, il caso Oliverio, prefazione di Otello Lupacchini per i tipi la Città del Sole. Sovranità limitata, nella prossima puntata ci dirà però della vicenda della strage di Piazza Bologna e dell'assassinio, rapimento dell'onorevole Aldo Moro, perché quella era l'altro tipo di sovranità limitata. Questa, il saggio, poi non parlo più, ho già parlato troppo, il saggio della Città del Sole, sono 292 pagine, tre parti, 24 capitoli, un'ampia bibliografia, fonti e riferimenti, l'indice dei nomi. Adriana Toman, Pregiudizio di Stato, quell'Italia sovranità limitata, il caso Oliverio. Perché ne parliamo di questi? Ritornato dalle sue vacanze bellunesi, poi ci farà i pensieri bellunesi del dottor Lupacchini, perché il Foglio Quotidiano, il numero 51 nell'edizione Weekend di sabato 1 e domenica 2 marzo di quest'anno 25, apre l'onda lunga di gratteri e dei maxi arresti. Dal 2000 al 18 al 2024 lo Stato ha pagato 78 milioni di euro per le ingiuste detenzioni in Calabria. Chi sa la storia subito capisce cos'è, gli altri gliela spiegherà il dottor Otello Lupacchini. Dal 2008 al 2014 versati 220 milioni, la copertina del libro, per ingiuste detenzioni. Il record in Calabria, a firma del collega Hermes Antonucci. Dottor Otello Lupacchini, a lei la parola. 10 minuti di fuoco, perché la seconda parte sarà dedicata a Ventotene, per spiegare chi ha parlato senza leggere, e la terza parte al sistema Cosenza. Dottor Otello Lupacchini, a lei la parola. Pregiudizio di Stato in copertina.
Dunque, è per me doloroso dover tornare su certi argomenti. Correva l'anno 2018, apertura dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di 2019, apertura dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il mio intervento quale procuratore generale, non quale quisque de populo disinformato e affetto alla superiorità illusoria, come tal'altri che danno numeri a caso e che si nascondono all'ombra di un'autorevolezza che gli riconoscono soltanto degli imbecilli che si fregiano del titolo di giornalisti, ma sono lì come le galline.
Lupacchini, lei lo, non perda il filo. Dottor Otello Lupacchini, lei lo sa se che su Wikipedia o Wikipedia hanno confuso la sua jus filosofo con giornalista, quindi anche lei è colpevole come noi. Faccia correggere, è jus filosofo.
Dicevo, continuano a dar numeri senza che nessuno glieli contesti, in contesti non ufficiali di promozione librarie e basta. In quella occasione, era l'anno giudiziario 2019, posi in evidenza un grave problema che affliggeva la corte, il distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, vale a dire quello degli indennizi per ingiuste detenzioni, indennizi che ammontavano ad oltre 9-10 milioni di euro, 10.000 euro, non 10 milioni di euro, in una situazione in cui in Italia corti d'appello come quella di Palermo, di Milano e di Napoli, per non dire quella di Roma, raggiungevano indennizi per meno di un quinto di quello che segnava, di quelli che assegnava la Corte d'Appello di Catanzaro, il che vuol dire che ci doveva essere qualcosa di anomalo nella gestione di questa misura cautelare, evidentemente legata ad errori giudiziari, intendendosi l'errore giudiziario non soltanto come deragliamento della verità accertata nel processo rispetto alla verità fattuale storica, il che tutto sommato sarebbe stato fisiologico, ma dovuti ad errori nella valutazione e nella raccolta delle prove che fondavano questi provvedimenti. Evidentemente la cosa andò di traverso a qualcuno, tanto che appena qualche giorno dopo un giornalista accreditatissimo, tal Pollichieni, se ne esce con un articolo mettendo in evidenza, Dio solo sa perché, contrasti tra me e il dottor Gratteri, contrasti ovviamente tenuti sopiti, tanto che non ne potei parlare, sebbene in questo risiedesse la causa dei miei guai disciplinari davanti al Consiglio Superiore per interventi subdoli, odiosi ed insidiosi, per togliermi la parola, del professor Fulvio Gigliotti, casualmente da Catanzaro, che presiedeva quella sezione disciplinare che mi inflisse il trasferimento d'ufficio in tempi talmente rapidi che non mi resi neppure conto di essere stato sospeso dalle funzioni di procuratore generale. Ebbene, evidentemente, come dicevo, quel fatto, il fatto di aver evidenziato come la custodia cautelare fosse a Catanzaro applicata con grande disinvoltura, fosse andato di traverso a qualcuno. Ma lasciando perdere questo profilo della questione, che è troppo personale e che da me è stato puntualmente descritto nel volume De Injustitiae Exsecratione, veniamo al punto. A distanza di 6 anni, Catanzaro, come Corte d'Appello, detiene ancora quel primato. Ovviamente il qualcuno che rimase all'epoca molto male per il mio intervento sull'argomento ha ritenuto di dover dire che quel che scrive il Foglio è tutto falso, ma ovviamente la falsità non è più un dato fattuale, ma un frutto del desiderio, e chiaramente questo non può essere tollerabile, e gli ossequienti sui sedicenti giornalisti che assentivano alle sue dichiarazioni non hanno mosso una palpebra di fronte a questo, né è stata data possibilità all'autore dell'articolo, il quale si avvaleva di dati del Ministero della Giustizia, che da qualche toga al di sopra di ogni legge e di ogni sospetto può essere sbeffeggiato come e quando si vuole ed accusato di non essere in grado di reggere quel dicastero. Benissimo. Dicevo, a fronte di tutto questo, si è detto quei dati sono falsi. Perché? Perché mentre i dati del 2018 non potevano riguardare le maxi operazioni del dottor Gratteri, seconde soltanto quanto a schieramento di forze allo sbarco in Normandia e a qualche altra operazione bellica della Seconda Guerra Mondiale, non potevano essere attribuite a lui. Quelle del 2024 probabilmente riguardano anche provvedimenti da lui richiesti ed ottenuti, ma evidentemente sarà colpa dei giudici che non sono stati in grado di correggere le conclusioni a cui erano giunte le evanescenti, ripeto, evanescenti, sicutumbra lunatica, indagini del dottor Gratteri. Ma su questo ovviamente stendo un velo pietosissimo, e non si tratta di sarcasmo, ma si tratta semplicemente di ripetere il giudizio che di quelle indagini venne dato dalla Corte di Cassazione. E questo ci porta direttamente al volume della Toman Pregiudizio di Stato, dove viene narrata la vicenda che ha coinvolto l'allora presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, il quale aveva un'unica gravissima colpa, quella di aver rivendicato alla Regione stessa la gestione della sanità, che da decenni ormai è conferita a commissari straordinari, quindi è commissariata, a commissari straordinari, i quali hanno dato ottima prova di sé chiamando la segretaria a spiegare il senso di taluni loro provvedimenti, tutti quanti provenienti casualmente dalle forze dell'ordine come generali e questori. Detto questo, diciamo che il pregiudizio di Stato sta proprio in un certo modo di affrontare le questioni giudiziarie senza rendersi conto, probabilmente, che la prova non è solo un fatto filosofico, è frutto di un procedimento giuridico che va dall'ammissione all'assunzione, dall'assunzione fino alla valutazione. Ovviamente, laddove vi siano delle falle nel procedimento di ammissione o nella fase dell'assunzione, la prova è inutilizzabile. Quanto alla valutazione, dipende talvolta dalla bizzarria o dalla stravaganza della massima d'esperienza che viene applicata per stabilire se dal fatto noto si possa risalire e a quale fatto ignoto. In questa situazione le ingiuste detenzioni diventano sostanzialmente la controprova di errori giudiziari che non risiedono soltanto in una divergenza, in un deragliamento della verità processuale dalla verità fattuale o storica, che è ammessa e talvolta è conseguenza proprio delle regole della prova, quanto piuttosto da errori nelle fasi di ammissione e assunzione delle prove stesse, che gravano tanto su chi chiede, tanto su chi concede il provvedimento cautelare, ablatorio, cioè tanto su chi chiede la privazione, tanto su chi la applica, della libertà personale. E questi sono fatti gravissimi, difficili da cancellare, laddove in gioco, oltre alla libertà della persona, è la stessa dignità della persona ed è lo stesso processo democratico, perché attraverso provvedimenti viziati irrimediabilmente si priva della libertà personale soggetti che rivestono cariche pubbliche e quindi si modificano gli effetti del procedimento democratico, del gioco tra le maggioranze e le opposizioni. Si preclude la carriera politica a chi svolgeva quelle funzioni e, massimo dello scorno, li si espone al pubblico ludibrio, tanto che qualcuno potrà dire, una volta che vengono assolti perché il fatto non sussiste, che sono semplicemente dei colpevoli scampati alla condanna.
Volevo così riflettere sempre su questo drammatico saggio della dottoressa Adriana Toman, vari punti, perché lei lo ha citato in premessa, qui c'è stato, e nell'indice dei nomi e della bibliografia sono segnati, qui si è scatenato anche dal governo Renzi in poi tutta una serie di uomini del PD che hanno sparato contro il presidente Oliverio. C'è il come sfilare la sanità, come sfilare la sanità. Perché, l'altra
è, dicevo,
esatto, lo so, lo so, c'erano, dottor Rotelli, c'erano veri e propri centri di potere burocratico cementati da decenni che Oliverio ha scardinato incentivando il pensionamento per chi restava e ha messo in atto la rotazione dei dirigenti che è servita ad eliminare incrostazioni per il 47% dei dirigenti ha cambiato ruolo. La verità, come dice il suo amico Che Guevara, è rivoluzionaria. Questa vicenda della Calabria, che lei ha vissuto in prima persona, chi ha seguito la cronaca l'ha seguita, ma oggi questo articolo di Hermes Antonucci che riporta dentro quegli avvenimenti, come ha detto lei, è passato sotto silenzio. Che sta accadendo? E una sintesi che lei ha nella questa vicenda del presidente Oliverio, al quale hanno troncato praticamente la carriera politica, e ciò significa che per il reato ipotizzato la prescrizione scatterà il prossimo aprile.
Al giudice, ma al di là della prescrizione, il problema non è tanto quello. Il problema è che c'è stata un'assoluzione perché il fatto non sussiste. Il che vuol dire che il deragliamento della verità processuale dalla verità storica non è stato occasionale e giustificabile sulla base di un errore nell'applicazione o nell'assunzione delle prove, ma è stato il frutto di un grossolano errore di valutazione delle prove stesse sulla base di massime di esperienza assolutamente stravaganti e bizzarre che hanno portato non alla privazione della libertà personale, perché nel caso dell'onorevole Oliverio non è stata applicata la misura cautelare richiesta, quanto piuttosto quella di un obbligo di soggiorno nel paese di San Giovanni in Fiore, dove l'Oliverio aveva la residenza, che ha praticamente messo in gravi difficoltà da parte sua l'esercizio delle funzioni di governatore della Calabria, visto che il Consiglio si riunisce in quel di Reggio Calabria e la giunta opera in quel di Catanzaro, che da San Giovanni in Fiore sono alquanto distanti. Ovviamente tutto questo con il sostanziale beneplacito del partito, che ha trovato il modo, almeno nelle sue zone apicali, di togliersi dai piedi un personaggio che poteva rappresentare un'alternativa a chi deteneva il potere all'interno del partito e che non ha speso una parola, anzi aveva proposto già il dottor Gratteri, sarà probabilmente un caso, a ministro della giustizia.
Dottor Otello Lupacchini, terminiamo qui questa prima parte delle tre parti che abbiamo qui a Telambiente con lei il piacere di presentare, ma mi permetta la battuta del conito di strada, ma questi 220 milioni per ingiuste detenzioni restano in Calabria, è come la piazza del popolo del sindaco Gualtieri che paghiamo noi cittadini inconsciamente senza che nessuno paghi, sia naturalmente rapido, telegrafico e urticante come lei sa fare.
Certo che quei 220 milioni li paga l'erario, non è che li paga il magistrato che commette gli errori e che trascorre di sua vita il più bel fiore tra una presentazione di un libro e la comparsata televisiva. Quindi chiaramente, ma non è uno solo, non è ad uno solo siamo, che distribuiti certo. 220 milioni.
Ma intanto noi
certo. Questo però segnala un problema. Segnala un problema, anche perché al costo si contrappone il danno che viene inflitto e che chiaramente non è circoscrivibile a qualche rara avis, a qualche caso eccezionale, ma si spalma su tutto un intero paese e porta a ridiscuterne, specialmente a ridiscutere dell'applicazione delle misure cautelari, specialmente in un momento come questo, dove in carcere ci sono forse più detenuti in attesa di giudizio che detenuti in espiazione pena.
Dottor Otello Lupacchini, intanto rimanete con noi, rimanete qui a Teleambiente, a canale 18 Digitale Terrestre, 221 nazionale per le smart TV collegate ad internet, poi YouTube, X, Instagram e Facebook per seguire le nostre trasmissioni. Se mandi la copertina del libro, noi ritorniamo prossimamente con Otello Lupacchini per fare poi un'analisi data sul sistema giustizia con quello che sta accadendo e accadrà nei prossimi giorni. Ricordiamo la copertina del libro, Daniele, che Adriana Toman, giornalista, ha condotto trasmissioni per reti locali e curato numerosi reportage televisivi di natura culturale in Calabria. Per Rubettino Editori ha pubblicato trilogia Gioacchimita e tre opere teatrali sulla filosofia e sulla figura di Gioacchino da Fiore. E sarà stato una parentesi, romanzo in chiave ironica sulle peripezie di due imprenditori in Calabria. E questo pregiudizio di Stato, quell'Italia sovranità limitata, il caso Oliverio, con la prefazione dell'Otello Lupacchini per la Città del Sole. E ringraziamo Ermi per aver dato voce a questa notizia che credo che pochi altri quotidiani abbiano dato. Dottor Otello Lupacchini, passiamo al tema, a lei caro, su Ventotene non era una vacanza. Lo ha detto anche la figlia di Altiero Spinelli, Barbara Spinelli. Ricordatevi che Ventotene non era una vacanza. Chi ha caduto questo cortocircuito, dottor Otello Lupacchini?
Più che di un cortocircuito, si tratta dell'ombra lunga dell'ignoranza che ormai caratterizza la nostra vita politica, dove nessuno degli interlocutori ha messo a fuoco il problema reale del manifesto, essendosi tutti limitati a dichiarare che il manifesto venne redatto nel 1941 in una situazione di costrizione non casuale nella quale si trovavano gli autori. Ed anche su questo punto vi è da puntualizzare, perché autori del manifesto risultano Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Ma v'è da dire che il vero autore del manifesto fu Altiero Spinelli, essendosi gli altri limitati ad attività di contorno. E chi era Altiero Spinelli? Perché si trovava a Ventotene? E il 1941 in che periodo cadeva? Altiero Spinelli era un ex comunista espulso dal partito perché trotskista, e questo non in un momento qualsiasi, ma nel momento in cui dal 1937 erano in atto i processi politici confidati a Wyszynski da Josip Stalin. Processi politici che tendevano alla liquidazione dei bolscevichi e Spinelli era considerato un trotskista, il che lo pose in grave contrasto con Togliatti. Se rileggiamo il manifesto nelle parti propositive, vediamo come venga riproposta la tesi leninista del partito come guida, che chiaramente tende ad annullare spazi di democrazia e sostanzialmente a ridurre la politica e l'iniziativa politica al solo partito comunista come partito dell'avanguardia. Tesi propugnate dallo stesso Lenin in Stato e Rivoluzione prima e in successivi scritti che tendevano a dimostrare dove si sarebbe dovuti arrivare con la costituzione dello Stato socialista. Quindi non c'è da meravigliarsi se anche a proposito della unità europea vengano avanzate delle proposte che non sono casuali su chi deve guidare il processo di unificazione, secondo l'autore del manifesto, ma anche che si ispirano sostanzialmente a quelle che erano le tesi leniniste del partito Stato e del partito Stato e del partito dell'avanguardia e alle tesi di Stato e Rivoluzione. Teniamo anche conto che da quelle tesi, proprio per naturale costituzione, si allontana sia la posizione di Ernesto Rossi, il quale militò dapprima in Giustizia e Libertà e successivamente nel Partito Radicale, e quindi con idee sicuramente non sovrapponibili a quelle esposte nella parte propositiva del manifesto di Ventotene, ed Eugenio Colorni, il quale si limitò ad editare il manifesto di Ventotene con una propria prefazione, aggiungendo alla seconda edizione dello stesso uno studio del suddetto Altiero Spinelli su politica marxista e politica dell'Unione Europea. Quindi il dire che sostanzialmente è quella l'idea d'Europa degli europeisti è un fuor d'opera che nasce dall'ignorare questi aspetti, ma soprattutto non tiene conto del fatto che lo Spinelli non si trovava casualmente a Ventotene, in quanto vi si trovava quale già membro del Partito Comunista e quindi con una ben strutturata impostazione ideologica che non poteva essere pretermessa o dimenticata nella redazione del manifesto, e che Colorni, al di là della pubblicazione del manifesto stesso, ebbe poca vita, perché dopo il 1942, epoca della seconda edizione, con l'aggiunta del saggio sulla politica marxista e la politica dell'Unione Europea, scritto in quell'anno da Altiero Spinelli, morì ucciso dai nazisti e più precisamente con la collaborazione della famigerata banda Cocca. Detto questo,
dottor Otello Lupacchini, detto questo, voglio dire, che sta accadendo però ai governanti e ai politici che calcano gli scranni di Monte Citorio in questo caso? Cioè, perché è qui veramente...
Mi piace sempre ricordare Aulo Gellio, che nelle notte sattice ci racconta l'aneddoto del console romano che fu molto serio nel promuovere l'esigenza del matrimonio tra i cittadini, e fu molto onesto nel senso che mise in evidenza non soltanto i vantaggi del matrimonio, ma sottolineò del matrimonio stesso anche gli svantaggi che esso poteva comportare per gli sposi. Qualcuno gli fece notare che in questo modo non creava un vero e proprio incentivo al matrimonio, che se avesse voluto farlo avrebbe taciuto le difficoltà a cui i coniugi sarebbero andati incontro. Ebbene, il console fu lapidario. Al magistrato e al retore non competono gli stessi diritti di parola, poiché, disse, retori concessum est sentensis utifalsis versutis subdolis audacibus atque captiosis ad permovendo hominum animos. Cioè, al retore, diversamente che al magistrato, è concesso di affermare anche il falso, l'audace, le affermazioni false, le affermazioni audaci, e capziose ad permanendo hominum animus per convincere le persone.
Perfetto.
Ora
una notizia,
mettiamo il combinato disposto nel caso di specie dell'ignoranza e della vis retorica, ci troviamo poi di fronte ad un fatto di cui stiamo parlando ormai da giorni e che non ha senso di parlarne ancora, perché in sostanza l'Europa, che chi vuole oggi l'Europa, non è quella preconizzata da Altiero Spinelli, intesa come frutto delle iniziative difficilmente discutibili di un partito rivoluzionario che sente il peso della democrazia nelle proprie scelte, perché non generalmente condivise e non condivise dalle maggioranze, e neppure si può dire abbia più senso dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'affermazione contenuta nel manifesto che bisognerebbe eliminare la proprietà privata a cui la Costituzione riconosce una funzione sociale.
Esatto. Quella che voleva Mattei, ma poi ne parleremo di Mattei nella prossima, la funzione sociale. Dottor Otello Lupacchini, chiudiamo questo, chiudiamo la sua riflessione su Ventotene, perché dobbiamo passare a parlare del sistema Cosenza.
Ma il sistema Cosenza.
Adesso ci arriviamo al sistema Cosenza. Un attimo che passiamo al sistema Cosenza, mi dice la regia se alza poco poco lo schermo così la vediamo a tutto tondo. Ecco qua. Passiamo al sistema Cosenza, ma io direi, dottor Lupattini, sistema Cosenza, io partirei brevemente perché lei lo ha scritto tempo fa per i tipi della Odradec, adesso vi dico anche l'anno, era il 2018, paura e potere, società di massa e monopolio della forza al tempo della crisi dello Stato-Nazione, per i tipi della Odradec, Otello Lupacchini. Che è accaduto a Cosenza, dottor Otello Lupacchini, che i colleghi di Fanpage hanno preso e mandato viralmente sul web? A lei la parola. Le immagini di...
A Cosenza vi è stato un pestaggio poliziesco nei confronti di un giornalista certamente scomodo, il che mi porta a tornare bambino e a ricordare di come Pinocchio lascia stecchito con una martellata il grillo parlante che praticamente rappresentava la voce della sua coscienza sporca. E pensare a Cosenza mi porta alla memoria ancora una volta il libro di Pinocchio, la favola di Pinocchio, una favola nera, il capitolo 13, con la passeggiata, il giro turistico di Pinocchio accompagnato dal gatto e dalla volpe nella città di Acchiappa Citrulli, gremita di poveri vergognosi, quali cani spelacchiati, galline senza bargigli, farfalle che avevano venduto le ali, pavoni che si vergognavano di farsi vedere perché scodati e fagiani spennati. Laddove ogni tanto passavano delle carrozze con a bordo volpi, gazze ladre, uccellacci da rapina. Il Cosema, il sistema Cosenza, è stato perfettamente descritto in un libro omonimo da Saverio Di Giorno, che casualmente scrive per Fanpage. E in questo libro il Di Giorno mette in evidenza come ormai da 30 anni a Cosenza si sia instaurato un sistema assolutamente assimilabile a quello della città di Acchiappa Citrulli, dove la giustizia, l'amministrazione della giustizia viene in qualche modo deviata e personaggi assolutamente improbabili dominano su una città facendo carne di porco delle regole. Chiaramente il fatto che il direttore di Iacchite, testata travagliatissima, dalla vita travagliatissima, soggetta a sequestri, chiusure e a centinaia di querele, continui ancora imperterrito a pubblicare storie, Dio sa se vere, ma che se fossero vere sarebbero gravissime, che coinvolgono tutti i pubblici poteri cosentini, continui ancora nella sua opera indefessa di propalatore di notizie che sicuramente non rendono onore a chi delle storie che egli, che il suo giornale racconta, sono protagonisti, continui imperterrito in questa attività appunto di propalazione, sicuramente disturba qualcuno, e se denunciato per spaccio di stupefacenti si vide sequestrare i computer nei quali probabilmente vi era la prova di chi fossero i suoi informatori, senza che questo ne abbia fatto cessare l'attività, e il fatto che abbia pesantemente attaccato le forze dell'ordine e la polizia giudiziaria in questo rapporto, denunciando un rapporto malsano all'interno della stessa attraverso una serie di articoli che colpivano personaggi di grande spicco nell'ambito della questura locale, può spiegare, questo non significa che si sia trattata di una ragion fattasi, il pestaggio al quale è stato sottoposto, sol che si consideri che il motivo per cui quella aggressione, che purtroppo siamo costretti a vedere nel video, avviene, almeno così appare o appariva dalle notizie che sono state diffuse, a seguito del rifiuto delle generalità da parte di un soggetto che purtroppo per lui a Cosenza conoscono cani e porci, nel senso che è ben noto chi egli sia, e per accompagnarlo in questura probabilmente non c'era bisogno di una tale manifestazione di violenza.
Lupacchini, siamo in chiusura, le diamo il tempo 30 secondi per fare appunto il titolo e il messaggio su Gabriele Carchidi, sistema Cosenza, il titolo, e poi naturalmente ci vediamo alla prossima puntata qui a Telambiente. Gabriele Carchidi a Cosenza, 30 secondi che dobbiamo dare la linea alla regia e ci sfumano. Grazie, a lei la parola.
Ecco, a Gabriele Carchidi vorrei ricordare la fine che fece Pinocchio laddove, rivoltosi al giudice Gorilla con gli occhi pieni di lacrime dietro un paio di occhiali dalla montatura dorata e senza lenti, fece quella cioè di ottenere, seppur derubato, 4 mesi di reclusione per danno patito più che per reato commesso. Quindi io lo inviterei a stare attento a pubblicare tutto quello che gli capita sotto le mani, se non è in condizioni di verificare puntualmente chi e quali interessi ha, coloro hanno, coloro che gli forniscono le notizie, alla propalazione delle stesse, e quindi a rischiare di farsi strumento di qualche operazione che passa sopra la sua testa, ma che è tale da esporlo a rischi incalcolabili.
Grazie al dottor Otello Lupacchini, noi ringraziamo la comunità di Telambiente, grazie, grazie.